Allora, altre due batterie e poi c'è la pausa, quindi ce l'abbiamo quasi fatta, a metà. Comunque, quindi i colori, un pochino più di miscelazione, d'ora in avanti, l'abbiamo messo in scala, quindi poi ci può tornare un po' più o meno indietro a seconda degli esiti, ma più o meno il filone conduttore è la maceratazione al di là della. Quindi Capalbio, questo filare di luna, colore già ci mette sulla strada del profilo un po' ossidativo, comunque note che vanno più sul dorato, sentite che la componente floreale sì c'è, ma un floreale appunto che va più fra il crisantemo e la ginestra, che tiglio, biancospino, altre note. E a livello aromatico c'è una nota un po' ferrosa, una nota un po' rugginosa, ma piacevole, una nota un pochino pepata, lievissimo balsamico. Un vino che in bocca apre dimensioni molto diverse, al naso è abbastanza reticente, invece in bocca è pienamente anzonica, per questo gusto del tannino che ormai cominciamo a riconoscerlo, a sentirlo. Un tannino rispetto a quello che troviamo nei vini rossi sicuramente c'è una componente un pochino più vegetale, un pochino più fresca rispetto al tannino aggressivo e a volte legnoso, anche quando non è aiutato dal legno nei rossi. Il tannino ha questa nota anche dal punto di vista aromatico che porta dietro queste note un po' di cuoio, no? Di pellame. Invece il tannino dell'uva bianca non ha questa caratteristica, anzi ha questa caratteristica se vogliamo fa la frutta secca e la frutta candita che ce lo rende molto piacevole. Soprattutto a livello tattile e il profumo che si libera mi viene da dire mangiare questo vino, perché questi vini anzonica spesso e volentieri hanno una componente alimentare anche importante a livello di suggestione e a livello anche poi probabilmente andiamo a vedere a livello organolettico, sono effettivamente diversi rispetto ad altri vini bianchi. Questa componente tannica che tu la voglia avremo anche esempi di anzonica andando più avanti in cui questo viene proprio tolto completamente e lì si entra in un'altra dimensione, ma questa componente tannica secondo me a livello gustativo lo rende quasi immediatamente distinguibile. A livello di naso probabilmente si può confondere con tanti altri vini, a livello gustativo questo gusto che viene fuori dal tannino dell'anzonica è un marcatore importantissimo, e in un mercato in cui tutti i vini bianchi fanno a gara a distinguersi per il naso, un vino che si distingue per la bocca, ecco già quello, un vino bianco è molto importante, molto, ripeto, siamo in deficit di parole per quanto riguarda il gusto del vino. Dopo ne parleremo anche di nuovo con Fabio, che su questo si è confrontato tanto. Il gusto, proprio anche la scuola, ma anche la scuola di sommelier francese, non solo la nostra, arranca un po'. E sull'anzonica, probabilmente sono i produttori stessi e chi si occupa di anzonica che deve investire nel raccontarlo. E poi alla fine, magari è un modo di raccontare che poi possiamo mutuare anche sugli altri vini, cioè anche gli altri vini, soprattutto i bianchi, che a livello gustativo, sì, vabbè, non c'è il tannino, no? Ma in realtà anche un vino bianco merita di essere descritto in maniera un pochino più precisa che rispetto a semplicemente fresco e sapido. Insomma, c'è tanto di più e spesso ce lo perdiamo. L'Anzonica è qui per ricordarci che se ci piace un vino, ci piace anche proprio per come si muove in bocca. Celestina Fè, quindi il 14° vino, il secondo di questa batteria. Il colore non ci discostiamo molto. Celestina Fè è una delle aziende più famose per quanto riguarda il Morellino, e anche lì qui la macerazione sono 5 giorni. Il colore traspare questo investimento in macerazione, questa nota bella dorata. Il livello aromatico, le note. Tocco, se vogliamo andare a cercare una spezia particolare, un po' di curcuma, qualche nota. È chiaro che guardandolo giallo così è difficile muoversi da curry, zafferano, curcuma, tutti quelli che afferiscono a quella zona lì, però effettivamente ce lo possiamo sentire. La nota fruttata, una mela bella matura, sensazione il ribes bianco, una nota chiudendo. A volte questi vini converrebbe annusarli a occhi chiusi perché il colore ci porta, non fuori strada, ma o perlomeno ci porta sempre sulla stessa strada. Invece l'Anzonica è divertente e lo faremo anche poi su quelle versioni un pochino più macerate. Lì veramente l'occhio ci porta spesso in zone dove il naso non dovrebbe andare. All'assaggio. Che qui bella nota sferzante, bella nota, quasi nota di canfora, una nota balsamica che viene fuori a centro bocca. soddisfazione tannica ce n'è, come qui viene voglia di avere qualche cosa, insomma un po' di grassellino, qualcosa nel piatto per poterlo smorzare, un bel salume, un classico salame toscano col grasso che viene spazzato via da questo. Questi sono vini che sono interessantissimi a tavola perché si mettono tanto al servizio del cibo, quindi in realtà spesso quando si vanno a fare gli abbinamenti, mi capita ogni tanto a me in trattoria di fare gli esperimenti con la bistecca, no? Fare so, bistecca e champagne, bistecca, abbiamo fatto il sake, abbiamo fatto la vodka. Ecco, quando si elimina la componente rossa, la bistecca spesso si esalta perché la parte rossa, sia aromatica e gustativa, è forte, soprattutto nei vini nostri, e coprente. Invece quando manca viene fuori il cibo, e secondo me la Lanzonica è perfetto per questo ruolo. Bel finale, bei rilanci nel balsamico, un vino veramente bello, che è solare, radioso, ma che mantiene quest'anima fresca, interna, sassosa, molto molto piacevole. Passiamo adesso sull'isola.
Dico una cosa, prego, sola. Se posso, allora, vedete sulla scheda di degustazione comincia a comparire un simbolo che non c'era prima, adesso la M. Qui stiamo iniziando a passare sopra qualche giorno di macerazione. Fino ad ora le macerazioni, che sono molto frequenti e molto presenti anche nelle versioni che abbiamo assaggiato fino adesso, però di solito sono criomacerazioni, sono passaggi veloci, no? Qui invece si comincia a macerare, quindi passano qualche giorno sulle bucce, insieme alle bucce, magari anche prima della pigiatura. È una cosa molto interessante, cioè si lascia l'uva ferma a macerare da sola, senza pigiarla, e poi dopo si entra in pressa. E volevo dire solo una cosa di Celestina Fette, a me mi piace sempre dirlo questa cosa, guardate quanto è presente la componente rosa, ora c'è Moira Guerri, che è un'altra guerriera dell'agricoltura maremmana. Celestina Fette è tutto in mano, insomma, poi c'è la famiglia, tutti quanti insieme, però è Moira la testa d'ariete, il motore di traino di questa piccola azienda, che vedete quanto è popolare, quanto è famosa su questo territorio. Quindi, insomma, dietro c'è una donna con le mani sempre tra i filari, insomma, veramente importante. E tra poco ne conosceremo ancora un'altra, quindi mi fa sempre piacere esaltare la componente rosa. Vai.
Beh, un po' come a volte succede, si dice, no, che i vini Brunello, Barolo sono vini da uomini, in realtà donne le emozioni forti piacciono, e quindi Lanzonica, che è un vino da palati forti, è perfettamente senso che sia anche in mano a tante donne. E qui siamo sull'isola del Giglio, Caperrosso, sapete, è la parte sud dove c'è il faro della grande bellezza, per chi ha conosciuto il Giglio guardando il film, e la parte, insomma, dove sono tantissime vigne, forse fra le più antiche, fra quelle più alberello, quelle più un pochino più selvagge, più particolari. Questo è un cru che appunto la Fontuccia fanno già da qualche anno, e su questo vino effettivamente c'è qualche storico che si può radunare. Qui la macerazione viene fatta a freddo prima, quindi è un modo per estrarre aroma, ma non estrarre troppo tannino. Qui il lavoro è stato fatto, insomma, anche qui l'enologo Valentino Ciarla ha sposato il Giglio, nel senso che si è sposato al Giglio proprio, quindi immaginate l'amore, insomma, lui pugliese, lavora in tutta Italia, poi decide di sposarsi al Giglio, quindi pensate bene quanto Lanzonaco e l'isola toscana possano avere di, insomma, non mancano posti belli in Puglia o altre parti, ma uno arriva lì, si innamora del vitigno, tanto che se pensa di ritirarsi il prima possibile per andare a star lì. Quindi qui c'è, e poi c'è appunto i ragazzi del Giovanni e la famiglia, insomma, dietro a Fontuccia, che ha fatto tantissimo per, probabilmente al di là di Francesco Carfagna, che è stato un po' il precursore, il primo vino a avere qualche numero, il primo vino a uscire dal Giglio sicuramente è stato appunto Senti O Fontuccia, anche questa etichetta un po' particolare è il primo vino che ora viene in mente, perché sono stati i primi a produrre con una mentalità da export e non da, come ci diceva prima Antonio, tanto a settembre l'ho finito, vo via, ci si vede il prossimo anno, eccetera. Quindi da quel punto di vista è importante. Questo è il loro vino più importante, più, non necessariamente più ricco e più intenso, ma quello dove effettivamente c'è una ricerca fortissima dell'eleganza dell'Lanzonica, perché finché è stata di forza, struttura, intensità, ci siamo, però come questo possa essere tradotto in eleganza è tutto un altro paio di maniche. Lanzonica non nasce per essere elegante, non è il Cabernet Sauvignon, non è lo Chardonnay, non è insomma Pinot Bianco, non è, nasce come appunto uva da tavola, nasce uva e si trasporta bene, cioè è stata selezionata nel corso dei secoli, lo leggeremo negli scritti di Stefano, per tutto tanti aspetti, ma che non sono quello della finezza e della seduzione sicuramente, quindi farne un vino fine e seducente è una sfida tecnica e intellettuale non da poco, però mi sembra che tanti produttori si sono imbarcati, quindi va, questo secondo me è uno dei fari da questo punto di vista. È un vino che al naso non vuole esagerare, però la sua componente viene fuori, la ricchezza, il calore, il sole, la nota appunto, il floreale mediterraneo, l'elicriso, il timo, queste note di sottobosco, queste note... Anche qui, chiudendo gli occhi, ci può venire in mente anche il melograno, il lampone, non fossilizziamoci sulla componente dorata, qualche nota ricorda il fieno, qualche nota... Non ci sono componenti vegetali, semmai poi c'è la frutta, c'è la confettura di susine, c'è una nota di albicocca, la pesca, una pesca molto matura, oggi la parola pesca non si può più dire, ma insomma, che tutti pensano allo spot, ma insomma, ecco qui la cosa mi vuoi dire con questo? Stasera chiamiamo Giovanni, lo ringraziamo della pesca, ma qui ecco, vedete qui la pesca sicuramente bella, croccante, matura, e c'è anche questa nota che si fa strada tantissimo, questa nota gessosa di pietra, questa nota che poi si dice pietra, pietricor, ci viene in mente le gocce d'acqua sulle ghiaia, no? Appena che mettono in realtà disciolgono nell'aria la sostanza organica già presente sulle rocce, quindi tecnicamente non è un odore di pietra, noi lo associamo alla roccia bagnata, ma in realtà sono sostanze vegetali di decomposizione presenti sulle rocce che entrano in sospensione e la pioggia, l'umidità ce la fa sentire. Quindi questo però rivela cosa? Rivela la macerazione, rivela l'estrazione, rivela il fatto che questo è un vino che deriva da un'estrazione un pochino più ricca dell'uva, e quindi questo è anche un indizio del suo carattere sapido e minerale, stavolta usato un termine corretto, in bocca. Questo è un vino che in bocca veramente travalica tanta esperienza di quella che abbiamo. Questo è un vino che secondo me ci si affonda benissimo i denti, è un vino che ha un gusto, di nuovo, la bella pesca, ma anche la nota gessosa, la nota salina, la nota iodata, la nota balsamica, al di là della profondità di gusto che dura per diversi secondi in bocca, l'impatto ci viene veramente voglia di berlo, però guardate, non è che ci viene voglia di berlo come ci viene voglia tanti vini bianchi, saporiti, freschi, dissetanti. Questo non è un vino dissetante, questo è un vino sfamante, se vogliamo usare un termine. È un vino che sfama, che ci invita a mangiarlo quasi e prendere un altro morso, come quando addentiamo un frutto bello maturo, bello ricco. Ma anche lì il frutto bello maturo non ci piace solo perché è dolce, ma c'è anche la croccantezza, deve essere un po' di tutto. E questo vino secondo me ha proprio questo aspetto, lo incarna molto bene. Questo è un vino che, se vogliamo, secondo me in questo momento a Giglio, ma non solo, è un modello Danzonica probabilmente non ripetibile, perché qui siamo sul granito, qui siamo insomma delle composizioni climatiche, l'acqua c'è ma non c'è, quindi probabilmente non è da prendere come modello da ripetere, però ecco, probabilmente uno dei vini, se uno deve individuare quello che può essere Danzonica, questo lo metterei sempre in una degustazione per capire, al di là che loro sono fortunati per le vigne lì, però è bello vedere che tante caratteristiche qui sono esaltate, però le abbiamo ritrovate in tanti degli altri vini finora, magari qui ci sono tutte, però alcune di queste caratteristiche le abbiamo trovate quasi in tutti i vini finora, quindi alcuni tratti di Danzonica, è talmente ricca la Danzonica che si può diluirla in vari modi, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista sia semantico, narrativo e anche sensoriale, la Danzonica è tante cose insieme, qualche vino le mette insieme tante, qualcuno un po' meno, ma c'è in tutte un pezzo di Danzonica.
Allora, Cristina? Viene Cristina, vai. Sì. Allora, abbiamo la fortuna di avere Cristina Battagli qui che ci presenta provveditore, e quindi diamo parola a lei che ci darà sicuramente qualche indicazione interessante. Grazie.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua e vi voglio ringraziare del tempo che state dedicando a questo vitigno molto molto territoriale. Io vi presento la mia azienda, l'azienda che da 4 generazioni è presente sul territorio, e che siamo a Scanzano, a 350 metri sul livello del mare, quindi zona vocatissima sul rosso, ma è un'azienda che si trova alla peculiarità di trovarsi a cavallo di due denominazioni, quindi quella del Morellino di Scanzano e quella del Bianco di Pitigliano. E qui entra in campo Lanzonica, perché Lanzonica noi l'abbiamo sempre, diciamo così, coltivata come uva d'attaglio, nel Bianco di Pitigliano. Quindi già dagli anni 70 avevamo a che fare con questo vitigno molto legato al territorio. E noi che siamo un'azienda che fondamentalmente crediamo nei vitigni autoctoni, quindi Sangiovese in purezza, come nel caso del nostro Morellino provveditore, Trebbiano, perché noi facciamo il Procanico in purezza. Negli anni abbiamo sposato un progetto che era quello di far capire quanto sia vocato il territorio della Maremma nella viticoltura, ma nella viticoltura, diciamo così, un pochettino ampliando la mente. Quindi siamo andati a fare una decina di anni fa Sauvignon in purezza e Chardonnay in purezza. Dopodiché abbiamo voluto, che stiamo portando avanti tuttora, ma con il Covid abbiamo, diciamo così, fatto un po' un ritorno alle origini. Quindi quell'uva d'attaglio che era il Procanico, quindi il Trebbiano e l'Anzonica, abbiamo voluto dargli una destinazione un pochettino diversa, quindi far capire che il territorio c'è, nel rispetto della tradizione, prendendo per mano l'innovazione. Quindi l'Anzonica che andrete ad assaggiare è l'unica su 50 anzoniche che ha il pacco vite, quindi qui entra in campo, diciamo, questo modello innovativo che ha secondo noi 5 punti di maggior interesse, che possono essere quelli della longevità, del rispetto sia verso il nostro cliente, quindi che si trova ad usare un prodotto che è sempre come l'azienda l'ha prodotto, comunque a migliorare, e un rispetto verso il territorio, verso l'ambiente, verso l'ecosistema, perché l'alluminio è un prodotto ecosostenibile, riciclabile al 100%. Il tappo vite ci permette di fare diciamo delle scelte in vinificazione molto particolari, quindi criomacerazioni lunghe, assenza di aggiunte di solfiti per tutta la fermentazione e la scelta di andare a fermentare con i lieviti indigeni, quindi facendo un pied de cuve di uve dell'Anzonica precedentemente raccolte prima di andare a fare il prodotto finale. E questo, diciamo così, i lieviti lavorano in maniera completamente diversa rispetto a quando comunque devi andare aggressivamente a... Perché ci possiamo permettere questo lusso? Perché poi riusciamo a tenere bassissime le aggiunte di solfiti e avere una longevità di prodotto e un'evoluzione del prodotto lunga negli anni. Mi piacerebbe fare un nodo al fazzoletto e rivedervi tutti qua fra 10 anni, perché questo è, diciamo, il minimo sindacale di quelli che sono i nostri prodotti. Assaggiate l'Anzonica, come noi la chiamiamo, perché nel nostro dialetto i nonni l'hanno sempre chiamata Anzonica, e l'assaggiate nell'annata 2022, che è qui in anteprima in assaggio, perché non è ancora uscito in commercio. Questa è un po' anche una delle peculiarità dell'azienda, quindi tenere un vino fermo in bottiglia a fare il suo affinamento, perché al momento dell'uscita in commercio possa essere pronto e fare quell'evoluzione in bottiglia lungo negli anni, quindi evolvendo sempre meglio. L'azienda è un'azienda che conta circa 40 ettari di superficie vitata e diciamo gli ettari di Anzonica sono circa 2-2,5, per cui le bottiglie di Anzonica sono, diciamo così, limitate rispetto alla produzione. Però è molto divertente andare a cercare sempre di alzare un pochettino di più l'asticella, no? Durante le fermentazioni. Io stamattina sono riuscita a scappare e venire giù proprio perché c'ho l'Anzonica che stamattina aveva bisogno di essere un pochettino accudita, guardata, sistemata. Hanno i loro tempi, i vini sono delle nature vive. Io vorrei francamente che ogni volta che fate così al bicchiere pensaste soltanto un attimo di riflessione a quanto amore, fatica, ansia c'è dentro a quel bicchiere, perché noi abbiamo i beni al sole, quindi fino a che non raccogliamo abbiamo tutto l'anno che abbiamo lavorato per un qualcosa che a volte non sappiamo se riusciamo a portare in cantina e come lo portiamo. E quindi se alle 3 di notte c'è da fare quello, facciamo quello. Grazie del vostro tempo e buona degustazione.
Grazie Cristina, grazie.
Grazie Cristina. E ti ha toccato un altro aspetto importante dell'Anzonica che non viene considerato, che oltre ad essere un uomo da tavolo spesso è stato un uomo da taglio. Anche pensate in Sicilia, nel Marsala, l'Inzolia, Grillo, Catarratto, Inzolia, soprattutto, ok, Catarratto per la quantità, Grillo per la struttura, l'Inzolia però non ce l'hanno mai levata, tuttora c'è, e anche lì la componente tannica di conservazione sicuramente in un vino destinato a star lì decenni è importante. Andiamo appunto sul vino di Cristina, che essendo appitigliano è una di quelle zone magiche, un'altra di quelle zone come Frascati, come dove effettivamente quando si parla di mineralità nel vino lì si va veramente a imparare, una zona dove al di là della suggestione delle grotte eccetera, lì veramente il mix di vitigno viene comunque scavalcato da quello che è il territorio, la presenza di fosforo, di magnesio, di queste componenti aiuta la mineralizzazione del gusto del vino e dà veramente una componente di mineralità gustativa, tattila, impressionante e riconoscibile. In questo caso quindi non solo il tappo a vite garanzia appunto di preservazione degli aromi ma anche di riduzione iniziale, quindi i giri qui servono anche per far esprimere e liberare quello che è l'aromaticità del vino. A livello di aromi qui siamo sulla prima componente, probabilmente quella agrumata, il mandarino, una nota, il bianco del limone, una nota fresca, una nota piccante, intrigante, piacevole, la Mirabelle bianca, il nota un po' a livello di naso, una nota un po' vanigliata, dolce, di confetto, che si a metà con la mandorla, molto molto piacevole. E a livello, sentite l'estrema gioventù in bocca, ancora questa nota di fresca, quasi leggera, sembra quasi stuzzicante, carbonica in bocca, ma è proprio questa l'acidità che in qualche modo viene preservata e rimane molto stabile, molto alta, e a livello di gusto ritorna quella nota citrina iniziale. Quindi questo è un modo per permette di avere un'anzonica piacevole, fresca, croccante e comunque mantenere questa nota sicuramente che ancora deve finire di evolversi, ma questa nota mediterranea carnosa in questa fase è molto molto mascherata ma già intravedibile a livello gustativo. Qui la componente tannica ha proprio un baffetto, ma di sicuro quello che ti fa tornare indietro sul bicchiere e dire aspetta fammelo riassaggiare, che aumenta il carattere di interesse del vino. Sicuramente interessante il fatto che la sonica si presta anche a espressioni che puntano più sulla freschezza e l'immediatezza come questa. Siamo all'ultima batteria prima della pausa
sì.
Quindi ce l'abbiamo quasi fatta, e il Fattoria di Magliano, quindi anche qui azienda famiglia Lenci, azienda importante del se penso al mio inizio nel mondo del vino, abbastanza recente rispetto a tanti qua in sala, ma uno dei primissimi vini assaggiati appunto che mi era piaciuto era anche il Morellino e i vini della Fattoria di Magliano, anche l'etichetta, anche il lavoro sul marketing, l'Eba è uno che ha tenuto a battesimo tanti. Quindi qui la versione è volutamente fresca, ma comunque c'è una criomacerazione di 24 ore, quindi l'estrazione tannica in qualche modo viene ricercata. Attenzione, e portata avanti.
Scusate, vi chiediamo un ultimo sforzo, abbiamo 4 etichette e poi prendiamo un attimino d'aria, perché se ci accavaliamo veramente sentono le prime 5 persone qua davanti e poi non sente più nessuno. Grazie, scusate la...
Prego. A livello naso c'è una componente vegetale che aiuta la freschezza, un vegetale piacevole, un floreale di campo, un fieno appena tagliato, la nota poi che ricorda l'agrume, sicuramente qui siamo sul cedro più che sul lime, ma la freschezza, la piccantezza, la nota pepata qui si sente bella presente. Un vino che di qui la scuola, tipo quello del vino precedente, cioè si cerca di puntare sulle note fresche, proprio questa criomacerazione serve a quella, estrarre quel tocco d'agrumato che gli dà un po' di carattere ma senza tirare dentro troppo tannino. In bocca sentite invece che la componente tannica c'è ed è di nuovo molto piacevole, acuisce la sensazione agrumata, la sensazione è quella di un vino che probabilmente è bene tenere in bottiglia e berlo fra qualche tempo, non tanto per il tannino ma proprio per ancora aspettare un po' l'evoluzione degli aromi, però di nuovo sensazione tattile, gusto, un vino che non è per niente neutro nei confronti del cibo ma che va conosciuto per essere apprezzato, non è un vino mai semplice anche in queste versioni, e questa bocca, è bello vedere che anche poche ore di macerazione riescono comunque a estrarre quel tanto basta per rendere distinguibile l'ansonica. Diciottesimo vino, Cantina Parasole, qui siamo, torniamo al Giglio, queste sono varie vigne e varie zone del Giglio, esce giovanissimo rispetto a altri vini dell'isola, ancora sono abbastanza piccoli, quindi la cantina detto Giglio Castello, insomma non è far cantina, non è un'ipotesi, quindi in realtà purtroppo non c'è verso, e anche qui le bottiglie sono pochissime. Sono 5 giorni sulle bucce, già il colore insomma mette sul, lo dice che qui c'è la macerazione importante. A livello aromatico qui si sente proprio l'aspetto macerativo, no? La parte di floreale un po' passito, la ginestra, un floreale caldo, il frutto un po', qualche nota di ossidazione, qualche nota di cottura ci si possono sentire. Un vino anche un po' l'orzo, il toffì, qualche nota quasi tostata, no? Una nota fra il caffè e il cacao che ci possiamo cominciare a sentire, e la nota di caramello, qui il caramello ce lo sentiamo, nota un po' affumicata, pepe, quasi pepe nero invece che pepe bianco. Andiamo a assaggiarlo, invece ecco in bocca la componente, sentite qui come tannino, acidità, si aiutano a vicenda per vino che al naso poteva sembrarci anche di qualche anno sulle spalle, invece in bocca la gioventù si sente tantissimo, e sente tantissimo quanto la piccantezza, l'allungo, un vino anche questo gigliese, molto gigliese, per il suo essere anche un po' indisponente in certi frangenti, quindi no, senza nulla a dire dei gigliesi, ma nel senso, nel senso positivo, nel senso che quando c'è un carattere e quando un forte carattere, orgoglioso, ecco, a me non dispiace sinceramente, perché in un mondo in cui i vini tendono a somigliarsi, quello che perlomeno per noi appassionati fa impressione, e questo ce l'ha, quell'idea, poi che sia un modello replicabile, utile eccetera, ma diciamo che fare un vino come questo in questo momento al Giglio è un modello seguito, e secondo me ha anche senso seguirlo, perché potrebbe essere all'interno di tutti quelli che fanno Anzonaco, che coltivano l'Anzonica, che fanno Anzonaco come dicono loro, questo stile è uno stile che potrebbe essere commercialmente interessante. È un po' un ghetto, è una nicchia, però stiamo sempre parlando di 5, 6, 7 mila bottiglie, quindi non dovrebbe essere un problema venderlo, e l'impronta da ottenere secondo me è comunque interessante. Torniamo appunto in terraferma, qui abbiamo 2 mesi con batonage, quindi nonostante il colore non ce lo facesse, diciamo, poi sicuramente dipende la macerazione con le non è grossissima, però il fatto che poi verrà dopo sulle fecce fine li garantisce colore non eccessivamente dorato, ma sicuramente li porta un po' di struttura. Andiamo ad assaggiarlo, quindi siamo Ortuliosiani.
Okay. Siamo a Cala Grande. Questa azienda, immaginate che la sono unito, anche loro, anche questa azienda, il vigneto è che è proprio incastonato dentro Cala Grande. Quindi se avete mai fatto un giro in barca, se avete mai fatto una spacchinata fino giù a Cala Grande, siete passati più o meno a fianco a questo vigneto che è proprio lì sull'acqua, nell'insenatura, il caldo. Infatti l'azienda ha anche una produzione storica di agrumi, pensate, cioè questi producono, hanno gli agrumeti, quindi limoni, aranci e mandaranci, e olio, hanno una sorgente interna, l'azienda è molto caratteristica. Quindi immaginate proprio la cantina di prima, Parasole, di Milena Danei, quindi un'altra wine lady, e invece questa qui praticamente davanti, come fosse su un'isola, perché all'Argentario, l'Argentario lo conoscete, è un'isola in effetti, che è connessa dalla terra da due lembi di sabbia, ma effettivamente a tutti gli effetti è un'isola anche l'Argentario, e questa si trova proprio davanti al Giglio, un posto molto significativo per quanto riguarda la viticoltura sicuramente.
E quindi un vino a livello aromatico, sentite la nota quasi di corbezzolo, frutta di bosco bianca, ma un profilo abbastanza originale, una nota sicuramente anche più, una nota un po' gessosa, si fa strada, un lieve affumicato, un vino molto dritto, molto composto, sicuramente in cui la feccia l'ha protetto tanto, mantenendo una integrità anche a livello di colore molto importante. E la componente, ecco anche qui, ora mi hai detto degli agrumi, ma effettivamente la nota di limone, quasi citrino in questo caso, si sente forte, ed è molto piacevole, anche perché non manca le componenti mediterranee, e è un mix lì per lì, il nostro naso prende due strade diverse e poi si ricompattano. E in bocca la nota salata, tanto tanto sale qua dentro, più salato che tannico in questo caso, ed è un vino che ha un profilo, questo sembra quasi un vino di Pitigliano come sapidità, come mineralità, non siamo lì, ma comunque a livello di costruzione organolettica, a livello di componente chimica, l'acetazione è proprio quella, ci restituisce questa salinità, questa nota umami, questa nota tridimensionale, veramente interessante. Un vino probabilmente si allontana un po' dall'idea di ansonica che aveva avuto finora, però secondo me è un vino molto figlio del territorio, del luogo dove si trova. Da questo punto di vista veramente veramente bello, veramente particolare. Da questo punto di vista vediamo che l'ansonica legge anche bene il territorio, si è lavorata in certi modi, è capace anche di leggere molto bene quello che c'è intorno. Questo non è la sua neutralità aromatica permette anche di leggere meglio il territorio rispetto a tante altre uve che ci saltano un pochino sopra. Andiamo a un'altra cantina cooperativa, vabbè, grandissima, più grandi produttori penso di Morellino, e in questo caso non proprio una macerazione, ma quasi, insomma, le uve vengono dopo 8 giorni, come leggete, vengono fatte, si comincia a lavorarle, e una metà lavora con le bucce, una metà senza, quindi una tecnica specifica per l'ansonica, e il risultato è quello di avere un vino all'interno della gamma dei vignaioli, sicuramente una nicchia, ma un vino a cui tengono particolarmente. E a livello aromatico c'è le note, in questo caso c'è un po' di riduzione, quindi diciamo perlomeno il mio bicchiere non è molto espansivo in questa fase, ma c'è questa nota caseica che dà un po' fastidio, ma a livello aromatico spunta sicuramente in questa fase tanto il floreale, la nota di timo, la mentuccia, e una nota fruttata leggera di nuovo sull'agrume, arancio fra giallo e rosso. E a livello gustativo invece l'ansonica si sente molto di più, diciamo il naso in questa fase probabilmente ha bisogno di aprirsi, in bocca invece componente tannica direi si sente, bella presente, aggrappa i lati della lingua, non li lascia per un po', e poi mentre sta lì comincia a arrivare fuori questa nota agrumata d'arancio, bella, bella fresca, bella piccante. È un vino che anche lì, un altro di quelle aziende che hanno una rete commerciale molto ampia, è dove l'ansonica ha una sua ragion d'essere importante. Qui abbiamo di fronte quattro suoli e territori molto diversi, dal granito al, quindi è ovvio che al di là della tecnica scelta di lavorazione comincia a sentirsi anche l'effetto del suolo e la capacità di estrazione di importanza tannica che ci può avere sul granito o fronte mare rispetto a quello che può esserci in fase più interna della maremma, magari con un profilo un pochino più argilloso del sottosuolo. Bene, abbiamo...
Ci siamo, sì, ci siamo. Mi faceva piacere far notare un dettaglio. Prima probabilmente Andrea non sapeva che Porto Liosiani è un produttore di agrumi, però dall'osservazione dell'esame olfattivo è venuta fuori questa nota agrumata e prima non ho detto nulla perché non mi sembrava rilevante. Invece pensate che quando ha parlato della zonica della parrina, lui ha tirato, è stato l'unico momento in cui ha tirato fuori tre tipologie diverse di pesche. E la parrina produce 20 tipologie di pesche differenti, ora è cambiato, gli ettari sono un pochettino ridotti rispetto a tanti anni fa, ma veramente quell'azienda produce tantissime tipologie di pesche, tant'è vero che comincia la vendemmia delle pesche, la raccolta delle pesche alla metà di giugno e finisce ancora oggi, le più tardive che sono colte e lui ne ha tirate fuori te, quindi questi profumi che connettono il vino ai profumi del territorio esistono veramente, non sono dei fantasmi, cioè veramente se nel territorio vengono rappresentati, vengono sia prodotti o comunque sia questa macchia mediterranea dell'Anzonica e questo è un vino così collegato al mare, cioè sono veramente delle connessioni che ci sono anche a livello chimico e quindi poi dopo ci ritroviamo a livello olfattivo, gusto olfattivo. Allora, purtroppo vi dico una cosa, avete superato il 20° vino, quindi dobbiamo ancora superare la metà. La metà inizia dalla prossima. Il primo vino della prossima batteria avremo superato la metà, abbiamo fatto il giro di boa. Quindi siamo un quarto d'ora e poi ritorniamo, vai.